Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Insomma, l'abbiamo convocato mentalmente e verbalmente. Eccoci qua insieme al docente di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Max Stani. Buongiorno Max, ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Mi fa ridere questo rigiro lunghissimo di parole, però.
Esatto.
Perché poi finiamo con Max, quindi.
Insomma, uniamo l'alto e il basso. Massimiliano, anzi, docente di finanza Massimiliano. Senti.
No.
Iniziamo dall'Australia, perché ci sono delle prospettive non esattamente, diciamo, rose. Secondo l'azienda di consulenze McKinsey, più di 330.000 lavori che sarebbero collegati al settore delle costruzioni da una parte, dalla vendita al dettaglio dall'altra, potrebbero sparire entro marzo, questo se il governo ritirasse le misure di stimolo. E sempre McKinsey prevede una seconda ondata di disoccupazione quasi severa come la prima, quella di marzo e aprile. La differenza è che settori come il turismo sono stati colpiti immediatamente, abbiamo visto subito le conseguenze della pandemia, mentre invece questi settori, quello della costruzione, della vendita al dettaglio, rischiano di affrontare degli sconvolgimenti che McKinsey definisce come strutturali. Allora, com'è la situazione e cosa può fare il governo per evitare questo scenario?
Ma allora, il governo già sta facendo parecchio, perché a differenza di altri settori, e io parlo di quello in cui lavoro, l'educazione, in cui per esempio abbiamo moltissimi studenti in meno e il governo deve ancora farsi vedere da questo punto di vista, per cui tu vedi tutte le università, comprese la mia, che licenzierà 500 persone da qui a poco. Il governo invece sta facendo già parecchio per il settore costruzione, perché dando questi incentivi, dei famosi $25,000 per fare ristrutturazioni di un certo tipo in casa, per quanto sia incredibile o meno, sembra effettivamente funzionare. Tra l'altro questo incentivo non ha alcun tetto, per cui se lo fanno tutti gli australiani o lo fai soltanto tu, Carlo, va bene lo stesso, per cui sembra che ci sia parecchio lavoro, non nella costruzione di nuove case, ma senz'altro nella ristrutturazione. Certo è che questo ci fa capire, visto che i soldi sono stati dati a determinati settori e non ad altri, che vabbè, da una parte i lobbisti funzionano meglio per alcuni settori che non altri, però questo, visto che un momento in cui i soldi vengono elargiti dal governo, perché è l'unico che può effettivamente spendere, e sono soldi elargiti presi a prestito o stampati, sarebbe magari anche bene cercare di utilizzarli in maniera intelligente, quindi non semplicemente dando dei soldi perché così siamo tutti felici e torniamo a votare lo stesso governo il prossimo anno, ma magari cominciando ad avere un po' più attenzione alle cose che possono essere strutturali, per esempio cambiamenti climatici, per esempio avere case che sono più efficienti, per esempio avere delle infrastrutture che funzionano meglio, per cui ecco, questo qua è ti fa capire che ci sono delle misure che sono state fatte, non sono delle misure che aiutano tutta l'economia, ma soltanto una parte che magari aiuta un determinato gruppo politico piuttosto che l'altro, però sono soldi semplicemente buttati lì, mentre questo, ripeto, potrebbe essere il momento per avere un minimo di lungimiranza oltre alla scadenza delle prossime elezioni e dire vabbè, cos'è che può fare bene all'Australia, cerchiamo di farlo.
Un piano d'azione forte. Senti, a proposito di interventi dello Stato, spostiamoci in Italia con lo scandalo che sta prendendosi tutte le prime pagine dei giornali, lo scandalo INPS. Allora, sarebbero 3 sui 5 che hanno fatto richieste i parlamentari che hanno ottenuto il bonus di €600 che era stato riservato alle partite IVA in difficoltà dopo il Covid e le partite IVA, quindi qua in Australia c'è praticamente un equivalente appunto australiano. L'INPS non vuole fare i nomi di chi sono questi 3 parlamentari per via della privacy. Chiaramente tutto il paese vuole sapere chi sono questi 3 parlamentari. Lo ricordiamo, un parlamentare guadagna dai 10 ai 14 mila euro al mese, quindi chiaramente, come si può pensare, ci sono ondate di sdegno per questa situazione. Ma Max, andiamo a vedere questa misura, come funziona? Anche questo sono tentativi di immettere cash nella società?
In un certo senso, perché in teoria dovrebbero aiutare tutti i liberi professionisti che non sono membri di associazioni che hanno assicurazioni generali, assicurazioni, protezione o non fanno parte di casse private e che hanno quindi una loro partita IVA e che hanno, dovuto al Covid, un giro d'affari che è stato ridotto del 30%. A differenza di quello che succede in Australia, dove il governo ha dato prima un certo ammontare di soldi che poi riduce, nel caso italiano erano prima 600 euro e per marzo-aprile e poi a partire da maggio diventavano 1000 euro, per cui i soldi in questo senso aumentano. Quello che è successo è che alcuni parlamentari sono anche imprenditori, quindi hanno una loro partita IVA.
Quindi teoricamente e tecnicamente ne avevano diritto?
Ne hanno diritto perché la legge non esclude assolutamente persone che hanno competenze parlamentari, per cui lo scandalo forse non è soltanto del fatto che ci sono tre o cinque parlamentari che hanno accesso a queste cose, perché la legge in questo senso, se vuoi, gli dà il diritto di farlo. Adesso, in un paese dove le persone guadagnano in media 1200 euro e un parlamentare ne guadagna 12-14 mila, ma possono anche arrivare a 18-20 mila quando tu gli metti i vari rimborsi spese, questo e quell'altro, il fatto di andarsi a prendere questi 600 euro che in teoria dovrebbero aiutare invece la piccola imprenditoria, piccoli professionisti, artisti che lavorano con la propria partita IVA e che non possono fare i loro lavori di spettacolo, è veramente un insulto. Ma forse l'insulto
però è appunto questione morale e non legale, in questo senso la legge lo permette.
Esatto, la legge lo permette. La cosa è che non soltanto ci sono questi cinque parlamentari nazionali, ma sono più di 2000 i vari consiglieri regionali, comunali, eccetera, che hanno beneficiato di questa misura. Per cui,
che però lì, scusami Max, lì è un po' diverso, perché comunque è veramente una giungla, c'è di tutto. Appunto hai il parlamentare che prende 14.000 euro al mese e il consigliere comunale del paesino che si prende il rimborso da 600 euro, quindi magari in quei casi questo bonus IVA, esatto, per loro avrebbe avuto senso.
È una cosa da andare a vedere, per cui nel momento in cui tu dai questi soldi per chi ne ha bisogno per andare a fine dell'anno, certamente chi ha e anche ha molto potrebbe effettivamente lasciare spazio ad altri che magari ne hanno più bisogno, però tra i 2000 che hanno ricevuto, quindi consiglieri comunali, regionali, eccetera, anche lì non sono cose da poco, perché gli stipendi da essere parlamentare a Roma a essere consigliere regionale sì sono più bassi, ma non è che siano un decimo o un centesimo, per cui anche lì c'è effettivamente da andare a vedere e chiedersi effettivamente fino a che punto uno non diventi sazio, quindi proprio
insomma c'è una questione morale ben presente. Max, noi invece in conclusione spostiamoci in Australia, visto che ieri i sindacati hanno chiesto a gran voce l'abolizione del Working Holiday Visa, il visto appunto vacanza lavoro, sostenendo che questo programma di visti non fa altro che aumentare le disuguaglianze e gli sfruttamenti dei lavoratori stranieri. Allo stesso tempo però il settore ortofrutticolo stima che togliere dai mercati i lavoratori con Working Holiday Visa equivarrebbe ad una perdita di 13 miliardi di dollari, questo appunto mentre il livello di disoccupazione in Australia è il più alto degli ultimi 20 anni. Il problema però è da una parte semplice e dall'altra molto complesso. Come convincere gli australiani a fare questi lavori? Allora, ci sono degli incentivi per dire agli australiani andate a lavorare nei campi oppure siamo di fronte a un vicolo cieco?
Ma guarda, se dicono forse a me e a te che ci danno 100 dollari l'ora, 200 dollari l'ora, forse lasciamo perdere quello che facciamo e andiamo a raccogliere la frutta anche noi, per cui senz'altro il prezzo o il salario che viene dato è un incentivo. Certo è che ci sono sono casi senz'altro di sfruttamento, però non sono il caso normale di sfruttamento. Il caso normale sono di persone che di imprenditori agricoli che fanno il loro lavoro e di persone che vengono dall'estero, che sono ben felici di essere qui, guadagnare qualche cosa, anche se adesso a partire da qualche anno a questa parte devono pagare le tasse su tutto quello che guadagnano, non c'è più il tax free su queste persone. È una situazione ovviamente complessa in cui tu non puoi nemmeno dire che vuoi aumentare i salari a livelli molto più elevati per la frutta, per raccogliere queste cose, perché sennò il costo veramente della mela e delle arance sarebbe talmente alto che le comprerebbero soltanto poche persone. Qui è il classico caso in cui bisogna cercare di capire chi è che viene, per quale motivo e se ha senso che siano quelle persone. Mi spiego subito e poi chiudo. Se è il turista che viene e si vuole divertire, guadagnare un po' perché non sa cosa fare, benissimo, però ci sono anche tante persone, per esempio nelle isole pacifiche qua vicino a noi, le quali vivono in condizioni molto più precarie nelle loro nazioni di origine, e quindi una parte di questi working holiday, come sta già avvenendo, può anche essere fatta come misura di aiuto economico, di sviluppo economico, in cui tu importi persone che magari hanno capacità di fare lavori manuali, ma magari poco d'altro perché non conoscono la lingua, per esempio, nel frattempo gli dai dei soldi per poter aiutare anche lo sviluppo delle loro nazioni, delle loro famiglie. Quindi in questo senso potrebbe anche lì avere un senso e potrebbe essere utile alle nazioni. Per cui sono d'accordo sul fatto che magari vada rivisto come working holiday, perché partire dall'Europa per venire a lavorare in Australia per 2 anni in una fattoria, ripeto, può avere senso in alcune situazioni, però ci sono anche tante altre persone che potrebbero beneficiare, e anche l'Australia potrebbe beneficiare di questo tipo di attività, in cui ovviamente le aziende agricole devono essere gentili, generose, offrire quello che devono offrire e non sfruttare le persone, ma le persone che vengono fanno questi lavori volontariamente.
Allora, tanti grattacapi per il governo, visto che non c'è, come ci accennavi, una facile soluzione. Max, noi ti ringraziamo, anzi io ti ringrazio, visto che sono in studio da solo. Appuntamento allora alla prossima settimana, grazie per essere stato con noi.
Certamente Carlo, anche te, stay safe e in bocca al lupo, soprattutto nel Vittoria e anche nel resto del paese.
Farò il possibile, grazie allora a Max, professore di finanze della University of New South Wales di Canberra.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.